Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la consueta rubrica Schiaparelli da lì, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti, eccomi qua e pronti, siamo pronti. È una seconda puntata, giusto Federico?
È una seconda puntata su questo tema, che è un tema, diciamo, vogliamo definirlo geopolitico, geoartistico, geoculturale, che è appunto Parigi, capitale del lusso e anche capitale dell'arte, seconda puntata. Poi c'è un ampio sottotitolo che tu ci dirai adesso.
Eh sì, perché qui è capitale del lusso e vabbè, e questo lo è diventata, lo è stata, comunque adesso è così. Capitale dell'arte, se sono giuste le cose che ci siamo raccontati nella puntata precedente, dopo aver scalzato Londra a causa della Brexit probabilmente, e incredibilmente New York, così si dice, insomma. Adesso però, però questo va detto, mentre emergono invece dei nuovi concorrenti, tipo Seoul, che pare stia diventando un hub per l'arte contemporanea imprevedibile in un'ascesa così rapida, Parigi, l'ultima volta che ci sono stato, mi ha sorpreso perché a Parigi ci sono le Olimpiadi quest'anno e
Anche.
quindi lo sport in quale maniera? Nel senso, cioè che cosa mi ha sorpreso? Ero andato a Parigi per vedere la solita infilata di mostre d'arte contemporanea che certamente non mancano. E allora mi muovo verso il Palais Galliera per vedere una magnifica, devo dire, mostra della collezione di Hasdin Alaia, non di Hasdin Alaia lui con i suoi abiti. Hasdin Alaia, come tutti sanno, è stato un grande couturier, ma era anche un collezionista di abiti di altri. E c'era questa bellissima mostra che è intitolata Alaïa, Couturier e collezionista. Vabbè, arrivo al Palais Galliera e mi trovo sullo stesso livello una mostra dedicata invece allo sport. Allora, il Palais Galliera è, come molti sanno, un luogo dedicato alla moda. Diciamo che è un po' il museo della moda di Parigi. E c'è questa mostra, c'era questa mostra, anzi c'è ancora la mostra, sta per finire, non lo so bene, che faceva riferimento alla presenza dello sport, dell'abbigliamento sportivo nella moda a partire dal fine dell'Ottocento. Mostra fatta come al solito molto bene, perché al Palais Galliera, Museo della Mode della Cité de Paris. Le cose le fanno molto bene, hanno una collezione permanente molto importante. Dalla loro collezione permanente avevano, come dire, estrapolato questa mostra dedicata allo sport nella moda. Ora, quando nella mia totale impreparazione non ero andato a vedere delle mostre sullo sport, ero andato a vedere delle mostre d'arte, ho raccontato della mostra di Rothko, che hanno visto, credo, milioni di persone, ma ne valeva la pena, la Fondazione Louis Vuitton, eccetera. Comunque, insomma, quando esco dal Palais Galliera, vado a vedere se c'è un catalogo di questa mostra, perché era molto bella, parlava di equitazione, poi parlava di scherma, poi parlava dei primi costumi da bagno per le signore e poi evolveva andando avanti fino ad arrivare alle sneakers, a tutto il mondo dell'athleisure, dello sport attivo contemporaneo. Ma il catalogo non c'era. Ora, il Palais Galliera i cataloghi delle mostre li fa e addirittura ha una sua fa addirittura da casa editrice, no? Ci sono dei cataloghi, dicono, Palega Lira, bla, e dico, ma come mai non c'è il catalogo? E mi rendo conto che questa è la seconda mostra consecutiva, a cui ne seguirà una terza, si chiamava La Moda in Movimento, quindi c'era stata una prima mostra di cui io non conoscevo, non sapevo nulla. C'era questa mostra in corso che sta per finire o è appena finita, insomma, adesso ce n'è un'altra che sarà il terzo capitolo e probabilmente a questo punto uscirà il catalogo. Ma va bene, mi sono reso conto che c'era questa mostra. Poi passo davanti al Musée des Arts Décoratifs, che sta in tutto il complesso del Louvre, che è un museo dove, appunto, il Museo delle Arti Decorative, si fanno grandi mostre, e di nuovo c'è una mostra dedicata allo sport. E a questo punto sono stupido, però ho messo a fuoco, nel senso che in realtà la città di Parigi e i musei della città di Parigi hanno dato inizio diciamo, dall'estate scorsa a una serie di esposizioni che vanno in parallelo con l'avvento delle Olimpiadi. Mi sembra anche giusto, nel senso che se uno fa le cose per bene, nel mondo, nell'evo che stiamo vivendo, queste cose si concatenano l'una all'altro. Quindi turismo, e turismo collegato all'evento sportivo. L'evento sportivo è collegato in maniera potente a Schiaparelli, non a Dalì in questo caso, nel senso che
Certo.
il più importante gruppo, il più famoso gruppo, no, il più potente gruppo del mondo, del lusso al mondo, che è LVMH, Louis Vuitton, Dior e a seguire tutto il resto, è il main sponsor delle Olimpiadi del 2024. Quindi non è uno sponsor, è il main sponsor delle Olimpiadi del 2024. E ha già presentato in quale maniera, diciamo, andiamo a vedere che cosa farà LVMH. Allora, con il suo marchio Berluti, che è un marchio di base di sartoria maschile, diciamo, no? Cioè uno zegna di lusso, giusto per essere antipatico come mio solito, vestirà la squadra olimpica, 800 pezzi per le presentazioni ufficiali. Mentre le divise olimpiche della squadra per tutti gli sport in Francia, cioè della Francia, scusate, sono fatte da Le Coq Sportif, che è invece un marchio francese, ovviamente, di ispirazione più street, più street style, che invece ha già presentato i pezzi di questa collezione. Devo dire, sono anche piuttosto belli, c'è una specie di leitmotiv che sono delle sfumature sui colori della bandiera francese, ovviamente. Le fa sia per le Olimpiadi, che per quelle, come si chiamano, aiutami Federico, quelle che sono dedicate invece ai portatori d'handicap.
Le Paralimpiadi.
Le Paralimpiadi, esatto, e le fa in un numero invece molto superiore, perché vabbè, copre tutte le squadre, tutte le competizioni e tutto quanto, e sono anche parzialmente questi pezzi, non so, metti le t-shirt, le felpe, queste cose qua, sono già anche parzialmente in vendita. Ora, l'altra sera ero a casa del mio amico. Qui però c'è un buco di memoria, poi vabbè, ma lo dico lo stesso. A casa del mio amico Paparoni, che è un critico d'arte importante in Italia, a mio parere uno storico critico d'arte, uno dei migliori, per il suo compleanno e ho incrociato un'artista americana e in questo momento, siccome sono un asino, non mi viene il nome, ma non perché non è importante, perché sono io che ho dei buchi di memoria, che fa delle sculture. È un'artista americana che fa delle sculture che sono spesso, quasi sempre, delle nuotatrici. Sono delle sculture femminili, sono delle figure femminili, molto spesso sono delle figure atletiche. E mi diceva, mentre chiacchieravamo tagliando la torta, perché era il compleanno di Paparoni, che esporrà queste sculture, credo sugli Champs-Élysées, di atlete. Praticamente sono delle atlete, sono delle nuotatrici, hanno proprio, sono delle bellissime figure femminili con la cuffia, eccetera, eccetera. Poi dopo magari mi viene anche il nome, mi scuso.
Non è la Feuermann? No,
E
Carol Feuermann.
no, mi scuso, ma proprio non mi viene, non mi viene.
Ok.
Ha esposto di recente a Napoli in una mostra di Demetrio Paparoni.
Forse potrebbe essere lei,
Potrebbe
insomma,
essere
vabbè.
lei, ma vabbè, sai com'è l'età. E vabbè, insomma, comunque Parigi è, non dico invasa, insomma, ma stanno facendo un lavoro, come giusto, insomma, importante su questo discorso dello sport, delle Olimpiadi, no, scusate, no, non dello sport, delle Olimpiadi. Ora, però, vanno fatte delle considerazioni. Io da tempo sostengo che, nonostante la poca attenzione, no, non po no, la non dovuta attenzione dei media che si occupano di abbigliamento, di fashion, eccetera, di fashion, diciamo, allo sport, lo sport invece è una. Il territorio, diciamo, dell'abbigliamento sportivo, gli americani lo chiamano athleisure, tra athletic e leisure, è un territorio importantissimo sul versante Schiaparelli. Per esempio, e qui voglio sottolinearlo, il Museo Galliera, la mostra di un couturier che colleziona abiti couture da Ward in avanti, l'ha messa di fianco alla mostra sullo sport. Non è proprio una cosa che non andrebbe notata. Cioè, il più importante gruppo del lusso al mondo, LVMH, schiera Berluti, poi ci mette dentro Louis Vuitton che farà le confezioni delle coppe, come dire, le scatole, no? Le valigette per le
Sì.
coppe. Poi ci mette dentro un suo marchio che fa gioielli, che farà le medaglie, e non si è capito ancora come inserirà il discorso di Dior, perché l'altro grande marchio. I due più importanti marchi moda, poi LVMH c'ha gli alberghi, al vino, a tante cose diverse, ma i due più importanti marchi moda sono Vuitton e Dior. Non è chiaro ancora come inserirà in questa situazione Dior, ma lo farà. Peraltro, che cosa sta facendo? Sta sponsorizzando anche l'American's Cup. Di nuovo con Vuitton che interviene con le coppe per confezionare le coppe e tutto quanto, ma è pure diventato main sponsor dell'American's Cup. Ora, questo avvicinamento del mondo dell'abbigliamento e del lusso in generale allo sport non è né causale né fuori luogo. Cioè, Kering, che è il competitor numero uno di LVMH, Kering significa Gucci, significa Saint Laurent, significa tutto questo gruppo, significa Pinot, significa Kering sta nel portafoglio di Artemis, che è la holding finanziaria di Pinot, che è quel signore là che ha la Bourse du Commerce, che ha Palazzo della Dogana, che ha Palazzo Grassi, che lavora a Lens, che lavora. Cioè, quindi vedete come tutto è molto incollato, abbracciato. Kering risponde con una nuova collezione sci di Balenciaga, che uno dice, ma Balenciaga cosa c'entra con lo sport attivo? Perché se uno mi dice Moncler, io dico, beh, Moncler nasce lì e poi entra nel mondo del lusso. Ma Balenciaga, che porta il nome di un grande couturier del secolo scorso, che adesso è un marchio di Kering di una certa rilevanza, che fa una collezione sci dove ci sono pure gli occhiali e pure i caschi e pure lo skate, quindi anche l'attrezzistica, voglio dire, non è proprio, come dire, una cosa che può passare inosservata, non è una cosa indolore. Ora, vi racconto una storia parallela che è abbastanza significativa, anche se non ha a che fare in questo momento proprio con Parigi o con i gruppi del lusso. Sai quanti follower fa Messi, Lionel Messi, il giocatore?
Beh, immagino molti su più profili, perché non ce la fa a contenerne uno.
500 milioni. 500
Appunto.
milioni, 499 milioni e 2.2. 500 milioni. Cioè, 500 milioni significano più di tutta l'Europa, significano probabilmente l'America Latina e un pezzo del Nord America. Allora, quando Lionel Messi, che è sicuramente il giocatore più importante di questo periodo, forse uno dei migliori giocatori di calcio di sempre, decide di firmare un accordo per andare a giocare in una squadra scarsissima di Miami, si chiama Inter Miami, una cosa così.
L'Inter Miami, assolutamente, sì.
Dice alla radio, annuncia dalla radio, dalla Spagna, che probabilmente firmerà un accordo per andare a giocare con l'Inter Miami, squadra scassatissima, che pure in uno campionato di calcio non all'altezza di quelli europei o sudamericani, americani, non è manco una squadra leader, manco in America. Comunque, lui va a giocare, dice, all'Inter Miami. Allora, l'Inter Miami ha una maglia rosa come quella del Palermo. C'è addirittura un numero di Pantone di quel rosa lì, no? Che adesso non ricordo a memoria. Comunque, c'è una maglia rosa come quella del Palermo. Come lui dice, allora, l'Adidas, che è la prima azienda sportiva di articoli sportivi d'Europa, non del mondo, perché ovviamente la prima azienda di articoli sportivi del mondo è la Nike. L'Adidas, che è la prima azienda di articoli sportivi del mondo, è sponsor non so se direttamente di Messi o dell'Inter Miami, comunque sponsorizza tutto. Come voi sapete, queste aziende sponsorizzano di tutto, no? All'Adidas gli arrivano 500.000 immediatamente richieste della maglia rosa numero 10 del colore Pantone preciso. L'Adidas non ha assolutamente i tessuti per produrre immediatamente 500.000 magliette, che non lo sapeva nessuno, cioè non erano preparati, non sapevano che lui decideva di andare là. E allora
Sì.
come acchiappa dove può tutti i tessuti di quel colore lì, più o meno di qualità, li manda immediatamente in Vietnam, naturalmente, no? Voi sapete che queste cose sono prodotte nei paesi l'abbiamo detto tante volte, del sud-est asiatico. In qualche fabbrica lasciamo perdere, come saranno quelle fabbriche lì, non parliamo adesso di sostenibilità, eccetera. e riesce a produrle e le manda nei negozi che gliele hanno chieste. Allora, pare che in Argentina, a Buenos Aires, c'è una via particolare dove, no, non so, la via dei mercati, di queste cose qui, la via sia coperta di magliette rosa e mica tutte dell'Adidas, perché naturalmente partono immediatamente le contraffazioni di ogni genere e tipo. Una maglietta rosa con scritto 10, bene o male, riesci a farla anche dallo stampatore qui sotto. E comunque questo è il fenomeno, è lo sport. Allora, ovviamente lo sport è un'attrazione, al momento, insomma, è un'attrazione molto maschile, nel senso che il consumatore allora, questa maglietta qui è diventata un mito. Attenzione, perché uno dice l'Argentina, no, ma pure i ragazzini a Manchester, dove c'è il Manchester United, giocano nei campetti con la maglia rosa numero 10, eh? Quindi è una roba che è una follia che non ha contenimento. Ora, come dicevo, ovviamente il consumatore di questo genere di cose che guarda lo sport è soprattutto un consumatore, è soprattutto al maschile, no? Ce n'è un altro di fenomeno pazzesco di questo tipo, che è il Beckham. Allora, Beckham non ha 500 milioni di follower, però aspettate che guardo, non mi ricordo più, ce n'ha un fottio pure lui, cioè c'ha milioni di follower e sono all'80 per 70-80% sono uomini che seguono i profili di Beckham. Harry Styles, che è un'icona della generazione Z, no? Molto integrato col sistema moda, o Timothée Chalamet, che è un'altra icona ascendente, nel senso un attore, quindi cinema, in questo momento in grande ascesa. Ha fatto, per esempio, Chanel, che non è proprio un marchetto qualsiasi, è lui il testimonial del profumo blu di Chanel, trailer fatto da Martin Scorsese. Adesso non è proprio che sono gente che non qualsiasi, non so, saranno 10-20 secondi, una roba così, niente, c'è lui di profilo che guarda in camera. Peccato che la camera dietro c'è Martin Scorsese, ed è effettivamente molto, è un personaggio, insomma, molto affascinante. Allora, qui viaggiamo sempre su quanti milioni di follower uno ha, quello ce n'ha 500. Comunque, neanche lontanamente raggiungono i numeri dei follower di, non dico Messi, ma di Beckham, eccetera, eccetera. Ma in più hanno un pubblico misto, nel senso che Timothée Chalamet, no, scusami, Harry Styles, sì, Chalamet ha un pubblico in percentualmente. Sono più donne che uomini che seguono Chalamet. Beckham no, abbiamo detto, no? Così, e quindi anche è facile immaginare che anche per quanto riguarda Messi è soprattutto un pubblico maschile. Ora, dove sto andando a parlare? Sto dicendo che lo sport ha un straordinario seguito. E le Olimpiadi sono un momento, quelle del 2024, quelle del 2026 in Italia, Cortina, invernale, non lo so, vedremo, siamo ancora lontani. Le Olimpiadi hanno un straordinario impatto sulle persone, su questo mondo. Ora, la moda, lo sport. I gruppi del lusso si stanno avvicinando a quella territorio per una ragione che non è solo di, come dire, di caccia di nuovi clienti. Uno dice, cosa c'entra il lusso con lo sport? Ma lo sport è oggi nello stile di vita dell'Occidente, non so quanto in Oriente, comunque nello stile di vita dei consumatori occidentali, nel nostro stile di vita, noi siamo tutti consumatori, non sto facendo l'elogio del consumo, sto registrando un fatto. È in enorme ascesa, un po' per un discorso di aging, cioè l'invecchiamento della popolazione e il desiderio di conservarsi fisicamente ha avvicinato anche fasce prima che non esistevano, cioè non è che nel secolo scorso un sessantenne faceva sport, oggi un sessantenne che può nel senso che ha le informazioni e un minimo di accesso economico, fa sport e non lo fa agonistico, ma insomma io vivo sul lago di Como e tutti i sabati e le domeniche è un incubo con i ciclisti, che sono dei uomini e donne con un'attrezzatura costosissima. Perché le biciclette, faccio solo l'esempio delle biciclette, ma potremmo parlare dello sci, potremmo parlare del tennis, di qualsiasi cosa, no, non solo del calcio. Le biciclette che questi signori e queste signore sfoggiano, più le tenute da bicicletta di questi signori e queste signore, sono cose da migliaia, se non decine di migliaia di euro. Quindi lo sport è entrato a pieno titolo in quello che, in una parola onnicomprensiva, un po' dai confini incerti, chiamiamo il lusso. È diventato un modo, fa parte di un sistema di vita, di consumo, di atteggiamento che va di pari passo con la medicina, con la gastronomia, con le diete, con le beauty, con la bellezza, con tutte queste cose qui. Non sto scherzando, sto parlando di mercato vero fatto da milioni di consumatori. E quindi, se durante l'ultima esposizione agli azionisti dell'ultimo trimestre, no? Dell'ultimo quarto dell'anno, Hermès dice che il suo fatturato è cresciuto e fa l'elenco di quali sono le percentuali di fatturato della sua attività e dice che il 22,5% è costituito dalla bellezza, non dai profumi, dalla bellezza. Hermès è famoso per le borse Birkin, non per i profumi, ma il 22,5% del brand che nel 2023 ha avuto la migliore performance assoluto l'introito è costituito dalla bellezza. Per la bellezza si intende le creme, non necessariamente il rossetto e l'eyeliner, le creme di bellezza, quelle che si mettono ormai. Indifferentemente, uomini e donne, noi li chiamiamo creme di bellezza, la crema idratante, non so, qualsiasi cosa, oltre ai profumi. Ora, perché non dovrebbe lo sport, l'attrezzistica sportiva, pensiamo da dove viene Moncler, per esempio, diventare un territorio interessante per la nostra amata Schiaparelli? Perché no?
Certo,
Ma lo è
certo.
già. Cioè,
Sì.
in realtà, invece, lo è già. Quello che non viene registrato, non viene registrato dai media, ma lo è assolutamente di già. Ieri o l'altro ieri c'è stata la Il festeggiamento, e qui comincio con le mie polemiche, il festeggiamento della nuova festività annuale, quella del Made in Italy, che il governo Meloni ha voluto istituire con il governo, con il ministro D'Urso, che in giacca e cravatta, attorniato da ingiacchettati e cravattati, ha tagliato nastri di mostre sul Made in Italy, peraltro dal nome inglese. E non sta
Cioè,
bene,
del
non sta
fatto in Italia, insomma.
bene. E no, no, ma il Made in Italy, con tutta la mostra intitolata in inglese, non sta bene perché era stato detto che bisognava usare l'italiano e non le lingue straniere. Allora, però, uno deve essere coerente, ma non importa. Ecco, lì c'è proprio una mancanza di conoscenza di come stanno le cose. Cioè, i media italiani, per quanto riguarda il fashion, non prendono in considerazione un settore enorme che invece le aziende stanno prendendo in considerazione e anzi stanno sforzandosi di diventare protagonisti di questo settore. Figuriamoci i politici, già non capiscono cosa fanno le aziende. Se poi se non lo capiscono i giornali, figuriamoci i ministeri a Roma. Ecco, questo va detto perché questa è la verità. Ora, ci saranno delle manifestazioni che riguarderanno lo sport intrecciandolo al turismo, intrecciandolo alla moda, intrecciandolo al lusso nel 2026 per Milano Cortina, eccetera, eccetera. Staremo a vedere, dovrebbero, cioè sarebbe pazzesco che non ci fossero. Parigi sta dando, come dire, l'esempio di come si può fare. C'è addirittura una, non so come chiamarla, una società pubblica che è incaricata, che ha un nome, dice Parigi, le Olimpiadi, eccetera, eccetera, di fare questo lavoro su tutta la Francia, non solo su Parigi, ma su tutta la Francia.
No, mi veniva in mente una riflessione, Aldo, basandoci anche su quelle che sono state le puntate precedenti e anche degli anni passati. Cioè questa esplosione di sport, di attenzione verso lo sport, no? Sicuramente il numero dei consumatori, quello fa sì che diciamo un'azienda, che poi alla fine si parla di aziende ovviamente, investa su un settore meglio che in un altro. Ma allo stesso tempo, a livello di analisi di costume, quanto può aver influito, diciamo, la decontrazione dell'abbigliamento? Cioè, quando tu qualche puntata fa hai iniziato a mettere in evidenza che oggi c'è stato lo sdoganamento della tuta, lo sdoganamento della sneakers, che è, diciamo, un tema che abbiamo affrontato qui in trasmissione tantissime altre volte. Per cui questo andare, diciamo, verso questa decontrazione proprio della giacca e della cravatta per far sì che anche quello che un tempo era l'abbigliamento sportivo, tra virgolette, rientri nei termini convenzionali, possa aver inciso in un'attenzione di questo genere. Qui sembra quasi che ci sia una serie di meccanismi che portano poi alla situazione che ci hai appena descritto.
Ma guarda, c'è un libro, non so se mi è già capitato di citarlo, di questi due, sono due studiosi francesi, sono Lipovetti e Serroy, che si chiama L'esthétisation du monde.
Sì,
L'ho
ne
citato,
abbiamo parlato altre volte, sì.
mai tradotto in italiano. Ora, ci sono una serie di, come dire, di azioni ad elastico. Da una parte quella che dici tu, che è la decostruzione dell'abbigliamento, delle regole dell'abbigliamento che segue una emergere di individui intendo emergere di cittadini, individui, consumatori, chiamiamoli come vuoi, che non accettano più regole come dire tradizionali, no? Cioè il nuovo individuo, il nuovo consumatore, il nuovo è di un'individualità assoluta, non accetta nessuna regola, anzi è nonostante la pressione che la moda, le aziende di moda, tutto il sistema mette sui trend, questo e quel, il trend dopo trend, nuove idee, nuove idee, una dietro l'altra, una dietro l'altra, una dietro l'altra, emergono dei controbilanciamenti estetici che fanno sì che, bah, sì, tu il trend tu lo acchiappi oppure non lo acchiappi, perché tanto su TikTok ne emerge un altro che ancora il sistema della moda, cioè che il sistema della moda ancora non ha acchiappato, non è riuscito ad assorbire, cioè è tutto di una velocità e c'è una nuova tipologia psicologica di persone che siamo noi, che siamo stati allenati che veniamo allenati non so se riesco a spiegarmi bene, ad essere degli ultra individualisti che se ne fregano se questo è giusto, questo è sbagliato, ma questo è giusto per me e io recito la mia parte. Non importa se è bello, anche il brutto, anche il non conforme può diventare un elemento di eccentricità personale accettato come mia espressione personale. Non è una liberazione, ma non è neanche una costrizione, è veramente un fatto nuovo. Quindi, lo sport, sì, lo sport da una parte, tu mi dici la tuta, ma io ti dico l'attrezzistica. E qui c'è l'elastico, nel senso che la tuta, sì, da una parte è una maniera sbragata o decostruita o anticonvenzionale di andare in giro, ma l'attrezzistica che tu vedi sui campi da sci, sulle biciclette, nelle palestre e le continue nuove tipologie di allenamento in palestra. Cioè, oggi ero a pranzo con un amico che è una persona che non particolarmente modaiola, ha una bellissima tipografia, che mi ha detto che va a fare questa nuova per me, questa nuova disciplina che tu sicuramente conosci, adesso mi dirai come si dice, che è una disciplina di derivazione militare, che è un allenamento di derivazione militare dove fai una serie, dove non fai il militare, lo fai in palestra, fai una serie di esercizi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che cambiano, che si intervallano in gruppo. E questo nuovo crossfitting, non so come si chiama.
CrossFit, CrossFit, sì.
CrossFit, questa nuova per me disciplina comincio a sentirla da più amici che vanno in piscina, però il lunedì e il martedì e il mercoledì vanno a fare crossfitting e poi fanno questo e poi fanno quell'altro. Cioè, non ridurrei questa cosa a semplicemente una destrutturazione e una antigerarchia dell'abbigliamento. Direi che siamo di fronte a una pulsione, di ricerca del benessere, del piacere, fisico, che incrocia, il fatto che non mi metto una roba, perché c'è una perché devo cioè non mi metto una cosa che mi viene imposta, magari mi faccio del male facendomi dei tattoo. Però, e allora lì dici, ma come c'è? E poi però faccio lo sport e poi però è una ricerca di piacere, è un fatto di edonismo, anche lo sport. È come la storia della dieta. Comunque devi essere con un corpo che rispetta, che ti piace, non rispetta niente, che ti piace, su cui tu lavori, per cui lavori con il beauty, lavori con la dieta, lavori con lo sport, lavori con l'abbigliamento, lavori con i tatuaggi, lavori con il lifestyling, cioè è più in questa direzione che io penso si stia andando e lo sport non è solamente Io parlo, sono partito da Messi perché, vabbè, il clamoro c'ha 500 milioni di follower e dice, vabbè, ma non sto parlando del calcio per forza, che è lo sport più popolare del mondo, eccetera, eccetera. Sto parlando proprio di un allenamento del corpo, di tutto quello che va intorno a questo, che richiede anche un abbigliamento specifico, un'attrezzistica specifica, eccetera, eccetera. Cioè, quanto costa un orologio? Chi è che si mette? Cioè, l'orologione non lo metti più, però magari, cioè, magari ce l'hai, vabbè, ma però non è più una roba che va in giro a esibire l'orologione, la cravattona o queste cose qui a esibire, eh? Non ti bei più di queste cose qui. Ci sono altre cose che stanno emergendo, che stanno diventando importanti a livello sociale e quindi di consumo, ma voglio terminare con questo ragionamento sul turismo. Ah, il turismo culturale. Allora, per le Olimpiadi, Parigi ha messo in piedi questa serie di mostre che sono anche delle attrazioni turistiche. Le società che si occupano di vendere i biglietti per le gare olimpiche sono società che spesso ti vendono un pacchetto turistico per cui tutti vendono. Se tu sei a New York, o sei uno dei miei figli sta facendo questo lavoro per cui mi è venuto in mente, lavora per una società americana che l'ha assunto per le Olimpiadi, per come dire, la sistemazione turistica. Cioè, queste società vendono insieme il viaggio aereo, il biglietto e l'albergo e tutto quanto, tutt'uno.
Biglietto ovviamente di ingresso alle competizioni.
Certo. Cioè, tu non è che compri l'ingresso alla competizione, tu ti compri il pacchetto e quindi ti compri. E qui si parla di decine di migliaia, non so, adesso i numeri non lo so, comunque sono tutti con tanti zeri. Mio figlio in questo momento sta lavorando per una società americana che lo ha ingaggiato per il 2026, Cortina, Milano. E già non trovano, non, hanno una richiesta tale che al momento l'Italia e l'organizzazione non è in grado di assolvere, è una sola società questa qua, americana, eh? Si
Sì.
occupano quelli che si occupano poi fanno lo stesso lavoro negli Stati Uniti quando fanno, come si chiama lì, i
Super Bowl.
Super Bowl, queste cose qui. Esatto. Adesso, siccome ci sono le Olimpiadi qua, stanno aprendo a Milano, mio figlio che si occupa di turismo da questo punto di vista è stato assunto in questa società che apre una filiale a Milano per le Olimpiadi di Cortina
Certo.
e contemporaneamente però gli hanno detto, vabbè, quest'estate comunque vai a Parigi, stai lì e ti occupi di queste cose qui. Allora, tutte queste cose che hanno un sfondo finanziario micidiale. Non, siamo partiti da LVMH e Kering, che sono due gruppi finanziari pazzeschi che fatturano 20, 30, 40 miliardi all'anno per arrivare a qui. Tutto sta legato. Tutto, e non è una, non sto denunciando una fregatura, sto guardando a cosa sta per succedere, a cosa succede, no? A cosa sta per succedere, a cosa succede in realtà. Poi potremmo girare il turismo, non so, qui sul lago di Como dove io sono, LVMH ha comprato un castello e sta aprendo un magnifico nuovo albergo. Quindi lusso, turismo, enogastronomia, sport, c'è tutto, ci sta tutto e sono tutti assolutamente legati. Ho
Beh,
fatto.
diciamo il tassello arte è un pochino, c'è anche quello, ma in un altro gruppo.
No, il tassello arte, io prima ho detto che la signora magnifica artista che ho conosciuto l'altro giorno, stai tranquillo che arriva, c'entra, entra. Allora, come si chiama? Pistoletto sta facendo il marchio per le Olimpiadi italiane. Noi siamo sempre un po' indietro, arriviamo sempre con un po' di ritardo. Arriva anche quello, nel senso che è tutto legato. L'arte è uno, come dire, è un tools della industria dell'economia contemporanea. L'arte è una parte integrante dell'economia contemporanea. Non c'è prodotto oggi che alla base, nel momento della progettazione, non contempli un gradiente estetico sempre più forte, dalla grande costruzione, la Lucky Star, a il disegno di una maglietta. No, no, queste cose non sono più. Quello è una cosa che ho capito di recente, per cui cioè, sono arrivato un po' in ritardo, certamente, ma no, il contenuto estetico di un prodotto oggi è parte integrante della sua progettazione, qualsiasi prodotto, anche lo scoppino del cesso. Pensate alla Driade, si chiama Merdolino, è stato disegnato come un oggetto con un forte contenuto estetico. Nessun oggetto oggi presume da quello. E l'arte è parte integrante, e l'artista, l'arte, il creativo è assolutamente parte integrante di questo processo economico. Noi siamo nell'era dell'economia estetica. Punto. Finito.
Sì. Beh.
So che non saranno, molti non saranno d'accordo, ma a me non interessa, nel senso che è così, cioè, sfido chiunque a dire il contrario. Qualcuno mi deve dire come mai Artemis, il portafoglio finanziario del signor Pinault, che comprende Kering, che comprende i Group, tutti i marchi del lusso, e comprende Christie's e comprende la Collection Pinault, che fa queste meravigliose cose a Parigi, a Punta della Dogana, a Palazzo Grassi, a Lens e ovunque. È una finanziaria. Grazie, ho terminato. Va bene?
Benissimo, benissimo. Allora direi che abbiamo sforato, non in termini di orario radiofonico, ma direi in termini di contenuto, perché è anche capitale dell'arte riferito a Parigi, oltre che essere capitale del lusso. Adesso abbiamo visto che è anche capitale dello sport, ma questa cosa che ci hai fatto vedere come una panoramica in cui non esistono più, diciamo, dei compartimenti stagni, ma esiste un sistema di vasi comunicanti che tutto quanto, diciamo, gestisce in un certo senso, perlomeno raccorda.
Forse dovremmo
Quindi.
cambiare il nome ai miei interventi. Invece che Schiaparelli da Rì, mettiamo Schiaparelli da Rì Adamo Smith. Non lo so, cioè, siamo una cosa di
Sì,
torre in avanti. No. No.
ci dobbiamo mettere d'accordo sulle varie correnti economiche a questo punto e di riferimento. No, però è senz'altro un modo anche disincantato, no, di guardare certi temi che sennò altrimenti rimangono, come dire, in una forma molto distante e anche di comodo, di una distanza di comodo in un certo senso. Invece tu riesci a portare proprio in una concretezza che è fuori dal circuito stesso, all'interno dei quali poi questi fenomeni vengono spesso visti o vengono, diciamo, catalogati o raccordati. Quindi è un togliere la buccia o togliere le bucce, diciamo così, quasi velo di cipolla per mostrare un po' quello che è
Ti
in
sto
sostanza
scrivendo
la
un libro,
connessione.
volevo dirti.
Bene, allora sarà oggetto di. Sarà oggetto di presentazione? No, sai, speriamo che sia anche oggetto di studio, perché comunque il parere di Aldo Premoli è sempre molto puntuale e preciso, e continuiamo a dire appunto il disincantato nel senso vero del termine, che scompatta, diciamo, queste realtà che ci sono.
Va bene.
Benissimo. Allora,
Grazie.
Aldo, come ci organizziamo dal punto di vista radiofonico? Ci diamo appuntamento la prossima volta con una nuova serie che andremo a vedere. Ci incamminiamo verso la primavera, ci incamminiamo verso questi appuntamenti, ci incamminiamo anche verso la biennale. Oramai manca circa un mese a questa manifestazione, quindi sarà interessante vedere tutti questi aspetti.
Va bene, grazie ancora, buona serata.
Grazie Aldo a te e grazie a voi amici ascoltatori. Un caro saluto a tutti e linea alla regia.